Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Preghiera di Sant'Anselmo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Siamo arrivati al numero 136, al capitolo terzo della prima parte del compendio, che è la dedicata a spiegare gli articoli del credo che recitiamo nella messa festiva e delle solennità. E siamo ai numeri che commentano, spiegano, dichiarano, professano, con i quali professiamo la fede nello Spirito Santo, credo nello Spirito Santo. Siamo particolarmente aiutati anche dal tempo liturgico perché abbiamo visto gli articoli che riguardano la passione, la morte, la risurrezione di Gesù e la risurrezione dei corpi nel periodo pasquale sostanzialmente. E domenica scorsa era la Pentecoste, quindi adesso abbiamo i numeri sullo Spirito Santo Numero 136, prima leggo il numero e poi qualche commento. Numero 136 pone questa domanda: che cosa vuol dire la Chiesa quando professa credo nello Spirito Santo? E risponde così: credo nello Spirito Santo è professare la terza persona della Santissima Trinità, che procede dal Padre e dal Figlio, ed è adorato e glorificato con il Padre e il Figlio. Lo Spirito Santo è stato mandato nei nostri cuori affinché riceviamo la nuova vita di figli di Dio. Ma credere nello Spirito Santo è credere alla rivelazione con la quale Gesù stesso ha parlato dello Spirito. Abbiamo già detto e visto altre volte, anche commentato nelle omelie, come la rivelazione della Trinità fatta da parte di Gesù, cioè che abbiamo già parlato della Trinità, non sto a ripetermi, ma che c'è un unico Dio, che noi dall'esterno possiamo solo conoscere razionalmente e presupporre come fondamento, origine, causa, sostegno nell'essere di tutto ciò che esiste, ma è come se noi lo vedessimo come Dio uno che agisce e opera nella sua perfetta unità. Non è un politeismo, non sono più dei, è un unico Dio, un'unica sostanza, un'unica essenza. Poi Gesù Cristo, il Signore, ci ha rivelato con una spontaneità che per lui è del tutto naturale, perché il Verbo vede la Trinità, per così dire, dall'interno, mentre noi vediamo Dio nella sua unità dall'esterno. Le parole non sono adeguate, ma aiutano a rendersi un'idea. E ci ha detto com'è fatta la Trinità, com'è fatta casa sua. E ci ha parlato del Padre, che è sempre un unico Dio, ma misteriosamente, in una maniera che ci sarà svelata di più solo nella visione stessa di Dio, è un Dio in tre persone, cioè ci sono tre relazioni. L'esempio del triangolo che veniva fatto per dare una sorta di modello intuitivo era il triangolo è uno, ma ci sono tre angoli, uno di fronte all'altro, che sono distinti, ma nell'unico triangolo, quindi è una sola essenza, una sola definizione, una sola sostanza, e i lati stabiliscono le relazioni. Naturalmente sono relazioni in qualche modo che noi possiamo concepire, per come ci ha detto, ci ha rivelato Gesù, come una relazione di paternità dalla persona del padre verso il figlio, di figliolanza dalla persona del figlio verso il padre, e poi c'è questa relazione che viene chiamata, per usare una parola, di ispirazione. Adesso poi pian piano commentiamo quello che è. Credere nello Spirito Santo è credere alla rivelazione con la quale Gesù stesso ha parlato dello Spirito. Se non ce ne parlava lui, non avremmo potuto avere questi elementi, queste informazioni, perché con la sola ragione più di tanto non si riesce. Al massimo nell'Antico Testamento ci sono delle tracce anticipatrici della Trinità, come di una persona di natura divina tanto quanto il Padre e il Figlio, con il quale Cristo si è identificato. Il Figlio è Gesù stesso, il Verbo che ha assunto anche la natura umana, e quindi un corpo umano, un'anima umana, una volontà umana, completando così la rivelazione intorno alla Trinità nell'unico Dio. E così veniamo a sapere da Gesù che Dio è uno in tre persone, un'unica sostanza, un unico Dio in tre persone, che sono come le tre relazioni che, in maniera abbastanza misteriosa per noi da capire, abitano in qualche modo, è la terza persona della Santissima Trinità. Più di così non ci è stato detto. Lo Spirito, come il Padre, è presentato da Cristo come assolutamente incorporeo. È solo il Verbo che ha assunto anche la natura umana, a differenza del Figlio, che è il Verbo che ha assunto la natura umana corporea. Abbiamo già parlato di queste cose, quindi non sto adesso a dilungarmi. Nei numeri precedenti abbiamo visto la Cristologia, abbiamo visto prima la creazione, eccetera. Dello Spirito Gesù dice che è principio di verità, è definito lo Spirito di verità nel Vangelo di San Giovanni, e anche principio di consolazione, cioè dell'amore di Dio, il Consolatore, lo Spirito Santo. Dopo torneremo su questi due aspetti, verità e consolazione, conoscenza e affettività, intelletto e volontà. Per noi sono tutte operazioni distinte, perché noi non riusciamo a far tutto con un atto solo. In Dio tutto avviene con un unico atto, che è Dio stesso. Dio in un colpo solo, con un atto solo, è tutto. E noi dobbiamo fare le cose componendole un po' alla volta, per cui abbiamo atti di conoscenza, abbiamo atti di libera scelta, atti di volontà, abbiamo atti uno dopo l'altro. In Dio l'unico atto coglie tutto, fa esistere tutto, senza composizione. Il primo attributo di Dio è la semplicità assoluta. L'articolo del Credo professa che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. La teologia chiama spirazione questa processione dello Spirito, mentre la processione del Figlio da parte del Padre è detta generazione, in analogia anche con la generazione animale, la generazione umana. Noi dobbiamo usare per forza delle analogie, non riusciamo ad arrivare più in là di così. E Spirazione vuol dire respiro, vuol dire soffio in qualche modo, è l'unica immagine che possiamo avere. È detta, la teologia chiama spirazione questa processione dello spirito dal padre e dal figlio, non avendo altra rappresentazione concreta per definirla, se non quella del gesto di Gesù, che come ci dicono gli Atti degli Apostoli, ci dice il Vangelo, ci dice il Vangelo di Giovanni, scusate, che alitò su di loro, sugli apostoli, soffiò, e quindi spirare, soffiò, e dicendo ricevete lo Spirito Santo, quasi come un qualche cosa di, per esprimere una immaterialità totale, no? Il fatto che lo Spirito proceda visto dall'interno della Trinità ad intra dal Padre e dal Figlio, è indicato indirettamente dalle parole stesse di Gesù, che dice, riferendosi all'invio dello Spirito Santo agli Apostoli e alla Chiesa, sia da parte del Padre, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, lo Spirito di verità, che da parte del Figlio, il quale figlio dice verrà il consolatore che io vi manderò dal padre, lo spirito di verità che procede dal padre. Nella dottrina cattolica queste due, questa sorta di azione insieme del padre e del figlio si codifica nella formula procede dal padre e dal figlio. Dice io pregherò il padre, egli lo manderà e io stesso vi manderò dal Padre lo Spirito di verità, quindi è mandato da tutti e due, in questo senso la formula procede dal Padre e dal Figlio, unisce questa, questo atto di ispirazione che in fondo poi è la relazione di amore tra le persone della Trinità, che viene in qualche modo distribuita, comunicata anche a noi. Non riusciamo a dire di più di quello che le parole di Gesù hanno espresso all'interno delle testimonianze raccolte nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. Abbiamo già parlato del significato tecnico del termine processione al numero 47, al quale rimandiamo, dove abbiamo spiegato la differenza tra processione, il procedere del figlio dal padre e dello spirito dal padre dal figlio, che è una operazione che col nostro linguaggio possiamo definire come interna alla Trinità e che vede le tre persone perfettamente della stessa sostanza, della stessa natura, e invece la creazione che è ciò che Dio fa esistere di inferiore a se stesso e indipendente in qualche modo da se stesso, all'esterno della Trinità. Le parole sono sempre inadeguate, però aiutano a capire che noi non siamo Dio, noi partecipiamo dell'essere che ci viene dato da Dio in un grado proporzionato alla nostra natura. Noi siamo come dei piccoli recipienti che possono ricevere solo parte di quella pienezza che è in Dio, e quindi noi abbiamo una serie di limiti, abbiamo una serie, non siamo Dio, mentre nella Trinità tutto coincide con l'unico Dio. Certo, anche chi ascoltava Gesù spiegare queste cose è arrivato ci ha messo anche secoli di riflessione, di studio, per arrivare ad afferrare qualcosa. Il resto sarà una sorpresa nella visione beatifica del paradiso, perché è più grande di noi. Cioè, per adesso ci basta sapere questo per poter vivere in maniera piena la vita che ci è data qui e per poter ricevere i frutti della salvezza, cioè di quel ricongiungimento con il giusto modo di stare di fronte a noi stessi, di fronte a Dio, di fronte agli altri. Non aggiungo altro perché abbiamo già parlato parecchio di queste cose, poi molte di queste cose io le ho dette anche continuamente nelle omelie, anche quella di oggi, ho richiamato i numeri sulla Trinità e quindi avete tutto il materiale eventualmente. Numero 137. Domanda: perché la missione del Figlio e dello Spirito Santo e dello Spirito sono inseparabili? Risposta: nella Trinità indivisibile, il Figlio e lo Spirito sono distinti ma inseparabili. Sono un unico Dio, si distinguono quanto al tipo di relazione che le persone hanno tra di loro, ma non sono contrapposti, non sono. Mentre per noi il fatto di essere delle persone significa essere distinti e poter esistere anche indipendentemente, se uno muore, l'altro può sopravvivere, perché ognuno è una sostanza a sé, è un'entità a sé. Mentre in Dio le persone sono coeterne, come si dice. No, non sarebbe pensabile l'esistenza del padre senza il figlio o una successione per cui il figlio arriva dopo, lo spirito arriva dopo. Sono un unico Dio e le tre persone sono relazioni coeterne tra di loro. È chiaro che noi arriviamo a capire fino a un certo punto, però questo è quello che ci è stato rivelato e che è stato riflettuto anche a lungo e compreso fin dove si poteva. Per cui si dice, qui le parole hanno un peso, nella Trinità indivisibile, quindi un unico Dio, un'unica sostanza, un'unica natura divina, il Figlio e lo Spirito Santo sono distinti ma inseparabili. Il figlio non è il padre non è il figlio, ma sono comunque inseparabili. Dal principio alla fine dei tempi, infatti, quando il padre ha inviato suo figlio, invia anche lo Spirito Santo, che ci unisce a Cristo nella fede, affinché possiamo, da figli adottivi, chiamare Dio padre, come dice la lettera ai Romani. Lo Spirito è invisibile, ma noi lo conosciamo attraverso la sua azione quando ci rivela il Verbo e quando agisce nella Chiesa. Tutto ciò che è spirituale, che è incorporeo, quindi non è materiale, lo si riconosce dagli effetti che produce. E quindi la sua azione, che ci rivela il Verbo, ce lo rivela attraverso le scritture, attraverso le testimonianze, attraverso l'ispirazione degli autori sacri, eccetera, e quando agisce nella Chiesa, attraverso i carismi, attraverso i sacramenti, eccetera. L'azione di entità che sono immateriali e invisibili, spirituali, la si vede, la si localizza là dove se ne riscontrano gli effetti. Questo numero precisa il dato della teologia trinitaria rivelata dalle parole di Cristo stesso, secondo le parole del quale le tre persone sono un unico Dio, inseparabilmente unite, identiche nella natura, distinte nelle loro mutue relazioni. Nei passi seguenti ci si riferisce in particolare al Figlio e al Padre. Bisogna andare a prendere i passi dei Vangeli, no? Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice io e il Padre siamo una cosa sola, sta distinguendo se stesso dal Padre come persone, ma una cosa sola significa l'unico Dio. Significa l'unico Dio, significa l'unica natura, significa l'unica essenza, l'unica realtà. Tant'è vero che arriverà a dire, dice, ma Filippo, tu mi chiedi di vedere il Padre, ma chi ha visto me ha visto il Padre. Poi dice ancora nel Vangelo di Giovanni: egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, e per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Il nostro linguaggio ha ovviamente dei limiti di capienza di tutto questo, però qualche idea un po' ce la dà. Infine, il numero precisa il fatto che un ente di natura spirituale, cioè immateriale e sussistente di per sé senza un corpo, come è lo Spirito Santo, pur non essendo visibile, può essere conosciuto dagli effetti del suo agire e addirittura localizzato nel momento in cui agisce là dove si trova il soggetto che ne riceve l'azione. Quando nell'Antico Testamento si parla del fatto che tra il popolo quelli che avevano ricevuto l'azione di Dio, dello Spirito, profetizzavano, allora si poteva dire che lì si riscontrava localizzato in quel luogo, in quelle persone, l'azione e l'effetto dello Spirito. Quindi si poteva dire che lo Spirito era lì, in quanto non è che deve scendere dalla Trinità, fare le scale e arrivare fin lì. È la sua azione che raggiunge persone, soggetti e luoghi che sono localizzati. Avviene un miracolo da qualche parte, è l'azione causale di Dio. Si rende manifestamente presente in quel luogo, in quella persona, in quel momento storico. Noi, dice il numero, lo conosciamo attraverso la sua azione, quando ci rivela il Verbo e quando agisce nella Chiesa. Centotrentotto. Quali sono gli appellativi dello Spirito Santo? Beh, Spirito Santo ci dice qui è il nome proprio della terza persona della Santissima Trinità. Gesù lo chiama anche Spirito Paraclito, cioè Consolatore, Avvocato, lo chiama Spirito di Verità. Il Nuovo Testamento lo chiama pure Spirito di Cristo, del Signore, di Dio, Spirito della gloria, della promessa. Ecco, questi sono tutti appellativi che nella Scrittura si trovano per indicare Dio in quanto Spirito. Sono nomi che il nostro linguaggio riesce a dare. Non per invenzione nostra, ma perché sono stati suggeriti dallo Spirito stesso nel linguaggio biblico, nel linguaggio dei profeti, nelle parole di Cristo che gli evangelisti hanno registrato. Il nostro linguaggio è in grado di dire cose più grandi di quelle che può dimostrare, che può spiegare, e questo rende possibile la comunicazione tra Dio e noi. L'incarnazione significa anche che Dio ha parlato il nostro linguaggio. Beh, l'aveva creato apposta per potersi comunicare. Certo, tutto questo è incredibile, insomma, da un certo punto di vista, eppure è avvenuto ed è ciò che avviene. Lo Spirito Santo non ha un nome concreto, corrispondente per analogia con i nomi umani, che identificano relazioni a noi note per esperienza diretta. Mentre quando si parla di Dio Padre, noi della parola Padre abbiamo un'esperienza, perché vediamo, abbiamo sperimentato la paternità e la maternità nei nostri genitori, vediamo padri e madri negli esseri umani, negli animali, per cui farci un'idea di Dio come Padre, cioè come principio da cui trae origine qualcosa. Naturalmente qui paternità vuol dire, cioè è un tutt'uno. Per noi la paternità si deve scindere in paternità e maternità, ecco, a livello animale. In Dio paternità significa principio della generazione di un essere, e della creazione di un essere. La parola padre per noi è una parola concreta. Quindi identificare la persona del padre con una parola concreta ci è più facile in un certo senso, perché è legata a qualcosa che parte dall'esperienza dei corpi che noi abbiamo. dall'esperienza del corpo animale che noi abbiamo. Lo stesso, la parola figlio è l'altro estremo della relazione di generazione, eh? Sono i due estremi della relazione, i due termini della relazione. Per lo Spirito Santo non c'è un nome concreto. A differenza del padre, nome reso comprensibile mediante l'analogia con l'essere padre di un uomo, a differenza del figlio, nome reso comprensibile mediante l'analogia dell'essere figlio di ogni uomo, i nomi che Gesù stesso attribuisce allo Spirito Santo sono molteplici, non afferrabili mediante un'unica nozione a noi nota per esperienza materiale. Essi si riferiscono piuttosto a esperienze interiori, in quanto immateriali. Anche noi abbiamo delle esperienze che sono immateriali. L'esperienza del conoscere mediante l'intelligenza significa acquisire un'informazione immateriale. Il conoscere è un'esperienza immateriale. Si può servire di mezzi materiali come le parole scritte o lette, si può servire di modi di comunicazione che passano anche attraverso il corpo nel nostro caso, ma la conoscenza, l'intelligenza in sé sono nostre facoltà immateriali dell'anima. Non sono riducibili al cervello. Adesso è tutto il dibattito mente-cervello e cose del genere, no? Ma perfino gli ingegneri, gli scienziati, i fisici più approfonditi, parlavamo di Fagin l'altro giorno con l'Angela, sono arrivati a capire che la nostra intelligenza non è riducibile al cervello o ai sensi. C'è qualche cosa che è di una natura diversa. In particolare la nostra coscienza, la nostra consapevolezza. Sono operazioni immediate, immateriali, operazioni immediate dell'anima. Adesso qui non possiamo entrare troppo dentro discorsi complicati, ma ecco che allora dire lo spirito, qualificare lo spirito come spirito di verità, riusciamo a intravederlo attraverso l'esperienza del nostro conoscere, della nostra intelligenza. E qualificarlo come spirito consolatore o come amore, ecco, noi lo percepiamo attraverso l'altra nostra operazione immateriale, che è quella della volontà, attraverso la quale si esercita l'affettività, l'attrazione verso il bene. Quindi anche noi in qualche modo, nelle nostre esperienze interiori, abbiamo qualcosa che è tipica dello spirito, è per questo che noi non siamo riducibili al nostro corpo e abbiamo un'anima immortale. Ecco che intelligenza e volontà, conoscenza e affettività ci permettono di parlare, hanno permesso di usare il nostro linguaggio al Signore stesso parlando dello Spirito Santo come spirito di verità che vi farà conoscere ogni cosa e spirito di consolazione. Consolazione vuol dire che non vi lascia soli, lo dicevamo anche domenica scorsa. Dello Spirito di Dio, senza ancora qualificarlo esplicitamente come terza persona della Trinità, parla già anche l'Antico Testamento, oltre al Nuovo, mediante simboli che lo indicano in alcune delle sue caratteristiche e modi di agire. Già nell'Antico Testamento troviamo dei simboli, dei linguaggi che anticipano quello che poi Gesù stesso dirà, spiegherà, comunicherà, rivelerà, farà capire agli uomini, e lo Spirito Santo stesso nel corso della storia della Chiesa, dopo la sua azione con la Pentecoste, guiderà, illuminerà a comprendere meglio. Numero 139, oggi vi faccio toccare un po' perché queste sono nozioni piuttosto quasi un po' abbastanza inafferrabili, però almeno un po' ci è dato di afferrare. Numero 139 ci dice con quali simboli si rappresenta lo Spirito Santo. Nella scrittura troviamo parecchi simboli che poi sono entrati anche nella liturgia dei sacramenti, ovviamente, la quale si serve di simboli che sono anche materiali, anche corporei. Ma come avevamo già detto tempo fa, parlando dei segni, i segni indicano qualcosa che è altro da se stessi. Si parla dell'acqua viva, ecco perché allora l'acqua del battesimo, eccetera, no? Che scaturisce dal cuore trafitto di Cristo e disseta i battezzati. E qui i santi mistici su queste cose hanno avuto esperienze profonde di visione, di commozione, di immedesimazione. Noi arriviamo dove possiamo, però renderci conto che certi segni che ancora sono rimasti nella Chiesa, nella liturgia, l'acqua benedetta per il battesimo o per l'aspersione, le benedizioni, significano ricordarsi di ciò che in essi è rappresentato, che è l'azione stessa di Dio, che scaturisce dal cuore trafitto di Cristo. Cosa vuol dire? Che tutta la passione di Cristo, tutta l'operazione di Cristo ha operato per riorientarci nel modo giusto davanti, di fronte a Dio. Abbiamo già detto anche questo parlando del peccato originale. Poi cosa c'è ancora? L'unzione con l'olio, che è il segno sacramentale poi che si usa sia nel battesimo che nella confermazione, il crisma, l'olio misto a profumo per indicare il buon profumo di Cristo. Cioè, c'è tutta una serie di cose a cui noi ci siamo disabituati, ma in realtà hanno dentro una ricchezza didattica, eh? Il fuoco che trasforma ciò che tocca, non solo, ma che marchia, che segna, eh? Quando abbiamo parlato del carattere sacramentale, come paragonato al marchio a fuoco, qualcosa che non si cancella, trasforma ciò che tocca. La nube oscura e luminosa, quella che precedeva il popolo che usciva dall'Egitto, in cui si rivela la gloria divina, l'imposizione delle mani. Gesù stesso che imponeva le mani in certe situazioni, quando compiva miracoli in certi casi, ha insegnato ovviamente agli apostoli a fare la stessa cosa. Oggi l'imposizione delle mani viene impiegata nel rito delle ordinazioni, ordinazioni diaconali, sacerdotali, episcopali, come quasi per trasmettere anche fisicamente l'azione dello Spirito Santo che trasforma la persona attribuendole dei poteri che sono i poteri di Cristo, non sono i suoi e basta. L'imposizione delle mani per cui viene dallo Spirito, dato lo Spirito, la colomba che scende su Cristo e rimane su di lui nel battesimo. Questo è un simbolo che è utilizzatissimo nella storia dell'arte, no? Quando si vuole rappresentare lo Spirito Santo, si rappresenta sotto forma di colomba, come eccetera, eccetera. Noi non siamo più così sensibili a questo tipo di linguaggio simbolico, perché i nostri simboli ormai sono solo quelli logico-matematici, ma in realtà sia nell'arte che nel linguaggio c'è tutto un simbolismo, anche nel linguaggio poetico, nel linguaggio allegorico e via di seguito. Cioè, sono cose che sono state studiate molto anche dai filosofi, anche. Vabbè, questo numero elenca alcune delle figure simboliche con le quali Gesù e in genere la Scrittura indica lo Spirito Santo in riferimento al suo modo di agire. L'acqua in quanto pulisce, rimuove, in questo caso, l'impurità materiale e spirituale, i peccati. L'olio in quanto rende luminoso, e una volta si ungevano molto per rendere luminoso l'aspetto, eh? Il fuoco che brucia le scorie e quindi purifica. La nube come un segno che orienta nel cielo in qualche modo e via di seguito, vabbè, le stelle, la stella del mattino, tutte queste cose. Vabbè, adesso non la facciamo tanto lunga, è chiaro che qui qualche accenno lo dà perché sono riferimenti che sono presenti poi nella Sacra Scrittura. Che cosa significa nel numero 140? Arriviamo al 142, poi ci fermiamo. Non sono poi numeri enormi, anche se dentro c'è un contenuto piuttosto difficile. Insomma. Che cosa significa che lo Spirito ha parlato per mezzo dei profeti? Quando nel Credo si dice che lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti. Ma con il termine profeti si intende quanti furono ispirati dallo Spirito Santo per parlare in nome di Dio. Profeta non è semplicemente chi annuncia il futuro, quello semmai è un segno identificativo del profeta, ma profeta è chi parla al posto di un altro, quindi chi parla in nome di Dio. Quindi le cose che dice vengono per ispirazione da Dio stesso. Allora, il fatto che potesse annunciare eventi futuri, se questi si verificavano, era come un segno di autenticità del fatto che ciò che lui diceva veniva veramente da Dio e non se l'era inventato lui. Lo Spirito porta le profezie dell'Antico Testamento a pieno compimento in Cristo, di cui svela il mistero nel Nuovo Testamento. Sì, tutto ciò che c'è nell'Antico Testamento è in qualche modo figura, anticipazione, prefigurazione, segnale di quello che poi sarà rivelato pienamente in Cristo. Tant'è vero che poi dopo, Cristo stesso, quando parla con i discepoli di Emmaus che incontra per le strade, rilegge nella scrittura tutte le profezie, tutti i simboli, tutti i fatti che si riferivano a lui, che ne anticipavano in qualche modo, che preparavano quello che lui sarebbe stato e avrebbe detto. Ecco, qui si commenta l'articolo del Credo in cui si dice che lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti. Questo riferimento, preso in senso ampio, denota l'azione dello Spirito Santo che caratterizza l'ispirazione anche degli autori della Sacra Scrittura, e in senso stretto l'ispirazione dei profeti che nell'Antico Testamento hanno preannunciato l'avvento del Messia. I profeti, quando parlano di certe figure, del servo di Yahweh, Isaia, eccetera, stanno dicendo cose che si sarebbero poi realizzate quando il tempo sarebbe stato maturo, alla pienezza dei tempi, nella persona di Gesù Cristo, nel verbo che ha preso la carne umana e si è comunicato, si è reso presente nella persona di Gesù Cristo. 141, col 142 poi ci fermiamo. Domanda: che cosa compie lo Spirito Santo in Giovanni Battista? Perché si è visto lo Spirito Santo che agisce attraverso i simboli dell'Antico Testamento, si è visto lo Spirito Santo che ispira i profeti e gli autori sacri nell'Antico Testamento. Chi è l'ultimo più vicino a Gesù nell'Antico Testamento? L'ultimo dell'Antico Testamento è Giovanni Battista, che arriva addirittura a incontrarsi con Gesù, ad essere addirittura cugino, a essere parente anche di sangue, Che cosa compie lo Spirito Santo in Giovanni Battista? Risposta: lo Spirito riempie Giovanni Battista, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, il quale sotto la sua azione è mandato a preparare al Signore un popolo ben disposto, come dice il Vangelo di Luca, e ad annunciare la venuta di Cristo, figlio di Dio. Colui sul quale ha visto scendere e rimanere lo Spirito Santo è colui che battezza in Spirito. Sono tutte parole prese dai Vangeli. Giovanni Battista, che è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, e che arriva addirittura, a differenza di tutti gli altri, a vederlo, a incontrarlo Gesù, fino al punto di dire a tutti gli altri: ecco, è lui, ecco l'agnello di Dio. E con la consapevole lucidità di sapersi tirare indietro di fronte a lui. Dice: non sono io, bisogna che lui cresca di fronte a voi e io diminuisca, perché lui è colui che è stato atteso per i secoli della storia e in lui si compie la salvezza, che avrà poi una ricaduta in qualche modo retroattiva anche su tutti i secoli precedenti, perché gli effetti dell'opera di Dio non sono limitati da quel momento in futuro, ma hanno una portata universale e una portata eterna. In particolare in questo numero il riferimento è all'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, che è l'immediato precursore di Gesù, Giovanni Battista. Finiamo col 142 per oggi, che ci parla dell'azione dello Spirito in Maria, nella Madonna. Qual è l'opera dello Spirito in Maria? Lo Spirito che ha agito nell'unità di Dio fino dall'origine del mondo, lo Spirito che aleggiava sulle acque, che poi ha identificato l'azione guida di Dio in tutti i grandi personaggi dell'Antico Testamento, nei patriarchi, nei profeti, nei re, che con tutti i loro limiti umani però hanno portato il popolo a prepararsi a ricevere il Messia, a ricevere il Salvatore, arriva Giovanni Battista e poi l'ultima realizzazione che troviamo è la Madre di Gesù, lo Spirito in Maria. Lo Spirito Santo porta a compimento in Maria le attese, porta a compimento, notate, quindi qui siamo al punto centrale, le attese e la preparazione dell'Antico Testamento alla venuta di Cristo. È la pienezza dei tempi, se vogliamo leggerlo dal punto di vista della nostra ottica storica. In maniera unica la riempie di grazia e rende la sua verginità feconda, per dare alla luce il Figlio di Dio incarnato. È come un'azione che salda la natura umana alla natura divina, per cui la paternità non è di un uomo, la paternità è di Dio stesso, è l'azione dello Spirito, quindi è il modo di manifestare la paternità del Padre verso il Figlio nell'atto dell'incarnazione, nel grembo di una donna, per cui qui le due nature si incontrano e si saldano nell'unica persona del Verbo, nell'uomo Gesù Cristo. In maniera unica la riempie di grazia, rende la sua verginità feconda per dare alla luce il Figlio di Dio incarnato. Fa di lei la madre del Cristo totale. E qui c'è un ulteriore passaggio che poi dopo spieghiamo, cioè di Gesù capo e della Chiesa suo corpo. Maria è presente fra i dodici il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito inaugura gli ultimi tempi con la manifestazione della Chiesa. Qui si dicono più cose condensate in poche righe. Vediamo di spiegare un attimo. Se Giovanni Battista è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, Maria, in quanto prima redenta, perché è risparmiata anche dal peccato originale, Immacolata Concezione, è la prima figura del nuovo. Maria è la prima che riceve i frutti della redenzione. Lei riceve anticipatamente, e qui il gioco non è più cronologico, ma è oltre il tempo, riceve anticipatamente i frutti della passione di Cristo, perché viene esentata dal peccato originale. Quindi lei è la prima redenta. Questo numero precisa poi che Maria è la madre del Cristo totale. Cosa vuol dire? Madre di Dio in quanto madre di Gesù, la cui persona è quella divina del Verbo. L'abbiamo già spiegato che ciò che definisce la persona, quando due nature si uniscono in maniera inseparata ma inconfusa, come il Verbo che assume l'uomo Gesù Cristo, ciò che definisce la persona è la natura di livello superiore, quindi la persona di Cristo è una persona divina, non è ha un'anima umana, ha un'intelligenza umana, una volontà umana, ha l'intelletto divino, ma ciò che definisce la persona è la sua natura divina. Madre della Chiesa, quindi è madre di Gesù come uomo singolo, ma è madre della Chiesa in quanto prima redenta dai meriti della passione di Cristo, anticipatrice come ogni madre della vita dei figli adottivi di Dio, fratelli adottivi di Cristo in forza del battesimo. E quindi per partecipazione diventa madre nostra, per partecipazione. L'espressione Cristo totale, che si trova nel numero che abbiamo letto prima, per cui qua diceva lo Spirito fa di lei, oltre che la madre del singolo uomo Gesù, la madre del Cristo totale, cioè di tutto quel corpo storico di Cristo che è la Chiesa, che si svilupperà dopo la risurrezione, dopo l'ascensione. L'espressione Cristo totale è ripresa letteralmente da Sant'Agostino, dal discorso 341, che si è basato sulla cristologia e ecclesiologia di San Paolo. San Paolo dice ai Colossesi, egli, cioè Cristo, è anche il capo del corpo che è la Chiesa. E qui si vede come dopo l'ascensione il corpo di Cristo si diffonde nella storia attraverso la Chiesa, per cui la comunione dei credenti forma un corpo unico che è un saldato al suo capo che è Cristo stesso. E questo anche perché nel Vangelo Gesù stesso aveva detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi in questo senso la Chiesa è quasi come un sacramento, quasi come una sorta di Eucaristia, pur in maniera diversificata, ma c'è un collegamento a Cristo capo. Come infatti il corpo, dice ancora San Paolo ai Corinti, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E qui si riferisce al corpo di Cristo storico, dopo la sua ascensione al cielo, che continua nel corpo ecclesiale, che viene paragonato in qualche modo per analogia al corpo umano di Cristo che perdura nella storia. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo, dice ancora San Paolo ai Corinti, quindi sappiate trattarli con rispetto. Tutto ha sottomesso ai suoi piedi, dice agli Efesini, San Paolo lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa. Concludo questo numero. L'udienza generale del 20 novembre del 91 di San Giovanni Paolo II sviluppa ampiamente e magistralmente questo tema della Chiesa Corpo di Cristo. Questo numero aggiunge, e qui uno può andarsela a vedere, questa udienza in internet la trova, 20 novembre 91. Questo numero aggiunge poi una nota proveniente dalla tradizione, secondo la quale Maria fu presente fra i dodici anche il giorno della Pentecoste. Non c'è un'indicazione esplicita diretta, ma ci sono indicazioni indirette che lo lascia intendere, perché ciò si desume dagli Atti degli Apostoli, nei quali si legge che mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Per tutti si deve intendere quelli di cui si è detto poco prima. E poco prima cosa dicevano gli Atti degli Apostoli? Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Quindi per questo anche nelle raffigurazioni artistiche la Pentecoste viene rappresentata con al centro anche la figura di Maria insieme agli apostoli. Maria era già ripiena dello Spirito Santo e in lei fino dal suo concepimento, e in lei quindi la presenza dello Spirito è manifestata sì da una lingua di fuoco che è presente in lei fino dal suo concepimento. Negli altri è ricevuta nel nel momento della Pentecoste e nel momento in cui è Gesù stesso che dice: ricevete lo Spirito Santo, a seconda dei Vangeli che documentano. Ecco, sono numeri difficili proprio perché qui si parla di cose non immediatamente tangibili e si parla attraverso simboli, attraverso immagini, attraverso riferimenti anche a nostre esperienze, ma che non sono fisiche, ma sono interiori, quindi si fa più fatica, perché noi siamo abituati a partire dai sensi, da ciò che tocchiamo e vediamo, però siamo esseri umani dotati anche di intelligenza, di volontà, di libertà e di affettività. Quindi capiamo bene cosa vuol dire essere voluti e amati quando abbiamo vicino una persona che ce lo manifesta. E sappiamo bene che questa è la cosa più importante ancora di ciò che tocchiamo e possediamo. Sappiamo bene che siamo dotati di un'intelligenza, di una conoscenza che è capace di fissare dentro di noi delle cose senza bisogno di portarle di peso dentro la nostra testa. Siamo anche noi continuamente abituati a scambiare informazioni immateriali. Tra l'altro adesso l'informatica ci aiuta in questo perché lo stesso nostro modo di comunicare adesso fa arrivare a voi delle informazioni che sono di natura immateriale anche attraverso mezzi materiali, ma che sono ben più significative dello strumento che state usando. Le cose che ci diciamo valgono più del computer che ci serve a trasmetterle, valgono più delle onde elettromagnetiche su cui vengono veicolate. C'è qualcosa di immateriale che arriva a informarci dentro e a portarci dentro un aiuto, un contributo, una ricchezza, anche una fatica da fare, un qualche cosa che uno si porta dietro anche dopo che il collegamento è finito, dopo dentro che le macchine sono spente, che non coincide con le correnti elettriche che ci sono nelle macchine, coincide con qualcosa che noi ci portiamo dentro nella memoria, nell'anima, nell'intelligenza che può servirci e nel guidare l'affettività che ci può servire nel vivere. Quindi c'è tutto un gioco di elementi immateriali che sono le cose più importanti poi della nostra esistenza. Ciò che segna il nostro animo, la nostra anima, è più importante di tutto il resto ed è anche ciò che può rimanere, e che pur nel cambiamento continuo del nostro corpo, le nostre cellule si rinnovano continuamente, i nostri elettroni, le nostre particelle, i nostri atomi si ricambiano nel nostro corpo molte volte durante la nostra esistenza. Ciò che rimane, che permane, è la nostra struttura spirituale, l'informazione che poi organizza anche tutto questo, e quindi la nostra conoscenza, la nostra libera volontà, la nostra affettività. Va bene, io mi fermo, mi rendo conto che è stato difficile, perché è anche difficile riuscire a descriverle più di tanto queste cose. Però questo è quanto il Signore ci ha permesso di poter afferrare, conoscere e trattenere in maniera tale da poter essere riorientati. Conversione vuol dire riorientamento verso Lui, verso di Lui, verso la verità della vita. E questo è quello che conta, poi il resto. Qualche notizia, perché tutto il materiale che viene registrato, viene messo a disposizione sia nel mio sito che nel mio canale YouTube, quindi trovate tutte le puntate precedenti. Posso anche dirvi che è uscito da poco, ve lo faccio vedere, anche l'ultimo e terzo volume qua nella sezione, non so se si vede abbastanza, nella sezione Gruppo Fides et Ratio Catechesi, ci sono tutti i link alle registrazioni e ai testi delle puntate precedenti, e in fondo sono elencate anche i tre volumi. Il primo volume sono le riflessioni sul credo che noi stiamo terminando, il secondo volume sono i commenti, le riflessioni sui numeri del compendio che riguardano i sacramenti e la liturgia, e adesso è uscito appena da poco il volume terzo sulla vita in Cristo e la preghiera. Dopodiché avete tutto il materiale delle cose che abbiamo letto insieme, ci siamo detti insieme, quindi domani potete essere in grado di andare avanti anche da soli con il materiale delle cose che ci siamo detti. L'argine a tutto ciò che può essere tentativo di sincretismo e di panteismo è, prima di tutto, la trascendenza di Dio. Cominciamo dal panteismo che è più immediato. Pensare che oggi c'è una certa tendenza che pesca nel paganesimo, pesca anche nell'Oriente, a pensare che Dio sia il cosmo, che Dio sia l'ambiente, che Dio sia la natura, che la natura divina si diluisca nella materia, si diluisca. Questo nel cristianesimo è rifiutato, perché nel cristianesimo Dio è trascendente, cioè è di una natura diversa, e tant'è vero che abbiamo parlato di uno spirito che è immateriale e che sussiste anche indipendentemente, sussiste indipendentemente dalla materia. La trascendenza fa fuori qualunque forma di panteismo. Tutto ciò che esiste di corporeo, ma anche di spirituale, è di una natura limitata, mentre Dio è assolutamente altro in questo senso. Per cui non è ammissibile per un cristiano mettersi come dire, a fare un culto divinizzando l'ambiente, divinizzando dei personaggi della storia, divinizzando se stesso. Questo è Dio è qualcosa di infinito, mentre noi siamo finiti. Questo lo dice l'esperienza immediata. Quindi non si possono mischiare o confondere. Il sincretismo è in certo senso qualcosa di un po' diverso. Il sincretismo è mettere insieme contributi di un po' di tutte le filosofie, di tutte le religioni e fare una specie di frullato di tutto. Sincretismo è mettere insieme in maniera più o meno arbitraria, mettendo sullo stesso piano tutte le religioni, No, la rivelazione cristiana è assolutamente unica. Cristo è l'unico Salvatore, è l'unico che ci connette con l'unico Dio trascendente. Quindi tutte le forme religiose o di pensiero, sono tentativi più o meno umani di cercare di afferrare qualcosa, con molta confusione, molti errori, e l'unica rivelazione che si dimostra autentica alla prova dei fatti è quella giudeo-cristiana. Questo lo dimostra la prova dei fatti. È chiaro che se tu vuoi la verità della vita, cerchi la verità della vita e parti da una posizione diversa, a un certo punto la posizione diversa non ti basta più, perché ci sono le conversioni al cristianesimo. Perché addirittura ci sono le conversioni al cattolicesimo, interamente al cristianesimo. Perché c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa di deviato, c'è qualcosa di imperfetto, c'è la nostalgia in una pienezza che si riesce a trovare solo nella rivelazione giudeocristiana. Questa è un'esperienza fatta da tutti i convertiti. Quindi oggi la miscela che si fa di tutto, o la confusione che si fa di tutto, è solo per ignoranza. Ignoranza che a volte può essere anche colpevole, eh? Non è che e per un indottrinamento, perché è ovvio che c'è il demonio che lavora e fa sì che si crei la confusione e che quindi ci sia tutto un meccanismo anche di poteri che tende a instillarti idee distorte per allontanarti da Cristo e dalla verità. E in questo senso, sicuramente il cardinale Bagnasco, parlando, si è appigliato a questo. Dice: guardate che oggi si sta facendo tutto un certo tipo di discorso, anche molto ideologico, sull'ambiente. No, se vuoi rispettare l'ambiente, devi concepirlo come creato, altrimenti rischi di farne un idolo e oltre a tutto poi di metterci sotto tutta una serie di strumentalizzazioni a scopo utilitaristico, finanziario, politico, di potere e roba del genere. Per cui oggi siamo asfissiati da questo tipo di pressione che non è accettabile. È penetrata anche nella Chiesa, voglio dire, ci sono dei documenti anche nella Chiesa che da questo punto di vista sono inaccettabili. E non sono sicuramente un magistero corretto, nel modo più, non sono magistero, insomma. Quindi su questo è sincretismo, dire che tutto fa brodo, tutte le religioni sono uguali, eccetera, significa negare l'unicità di Cristo. Insomma, questo non porta, dice: ma io voglio provare, prova, ma non porta da nessuna parte, non ne avrai un beneficio neanche per la tua esistenza e per la tua vita. L'esperienza è sempre qualcosa che a un certo punto fa venire a galla la realtà, la verità. Poi dopo tutti i discorsi che ha fatto il cardinale Bagnasco non lo so e quindi mi appiglio a quello che tu hai tirato fuori, insomma, no? E tutte le correnti gnostiche nel corso dei secoli si sono trovate invischiate in questo tipo di tentazioni, di errori, eccetera, pur di liberarsi della divinità di Cristo e dell'umanità di Cristo, dell'incarnazione, della salvezza, hanno cercato di addomesticare, hanno cercato, sempre, diceva, facciamo un cristianesimo senza Cristo. Io ho capito tutto del cristianesimo, voglio fare una cultura, una civiltà cristiana, ma siccome ho già capito tutto, non ho bisogno di Cristo. Per tutta l'operazione di Plotino che voleva paganizzare il cristianesimo, farne una filosofia, per dire, ammirevole nel caso, ma è ancora il peccato originale che si riproduce, faccio da solo. E no, non funziona, la prova dei fatti non funziona. Più tardi avremo Hegel che vorrà fare la stessa cosa, prendiamo le categorie filosofiche del cristianesimo, liberiamolo della mitologia religiosa e facciamolo diventare una filosofia. E tutto questo ha prodotto delle mostruosità, ha prodotto le dittature, ha prodotto quel rovescio dell'idealismo che è il materialismo marxista, ha prodotto le cose più spaventose. No, c'è poco da fare, non funziona. Se tu manipoli, non funziona. E manipolazioni, quando avvengono anche ad opere di cristiani all'interno della Chiesa, è un peccato originale che si rinnova perché è facile ricaderci, no? Assolutamente sì. Se voi rileggete, io l'ho anche spiegato da diverse parti, ci sono anche dei video, il quarto capitolo della Fides et Ratio fa vedere proprio la storia del pensiero e di come il cristianesimo, a partire dalla luce della fede, ha saputo usare la ragione e quindi ha saputo, come dire, elaborare e anche estrarre dalle filosofie precedenti tutto ciò che ha funzionato correttamente. La ragione funziona correttamente quando il suo lavoro, consapevolmente o inconsapevolmente, essendo orientato alla verità, alla ricerca della verità, orienta a Cristo. E allora ti dà tutti gli strumenti perché abbiamo, come abbiamo detto fin dall'inizio, la fede è un atto dell'intelletto, è un atto della ragione, non è uno slancio sentimentale. Quindi tutto ciò che la ragione può fare per mettersi in grado di essere un recipiente che aiuta a comprendere Cristo, a comprendere tutto, a leggere in chiave cristiana tutta la storia, è assolutamente indispensabile, altrimenti la fede si ridurrebbe a emotività, a sentimentalismo, a soggettivismo e via di seguito. Il punto di filosofia in senso negativo a cui mi riferivo erano quelle che vengono nella seconda parte. C'è una parabola ascendente del pensiero che arriva al vertice fino a riconoscere in Cristo colui che ti comunica, ti dice la verità, ti rende partecipe della verità, che impersona la verità. Poi a un certo punto dice: ah, adesso ho capito, faccio da solo. E questa è la parabola discendente di tutta una filosofia che cerca di strappare al cristianesimo le sue categorie filosofiche liberandosi di Cristo. E lì il fallimento è inevitabile, l'uomo distrugge se stesso, la civiltà distrugge se stessa. Siccome noi siamo dentro al culmine di tutto questo e questo tarlo ha invaso anche la mente di molti credenti e di molti uomini di chiesa, siamo arrivati a un punto morto inferiore, diciamo così, e quindi si tratta di riprendere quota su questo. Sì, non era una critica alla ragione, assolutamente, la tua precisazione è indispensabile, viene dalla scuola del Bantuan, oltre a cose che ci siamo detti anche noi per anni, quindi assolutamente. Assolutamente, in una riunione i guai iniziano quando anche i teologi si innamorano più della loro elaborazione di pensiero, della loro teologia, che di Cristo.